Laudetur Jesus Christus.
Il nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Si ponga fine all'insensata guerra contro il creato, così il Papa nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la casa comune del prossimo 1° settembre. Si inasprisce la guerra in Ucraina e qui siamo sull'informazione internazionale. Nuovi attacchi in territorio russo. Arte e sport, se ne è parlato ieri ai Musei Vaticani nel secondo incontro sul tema «Quando lo sport ti fa più nobile». Bentrovati all'ascolto da Giancarlo Lavelle. Il rispetto concreto della casa comune passa attraverso il compimento di passi coraggiosi affinché la giustizia e la pace tornino a scorrere in tutta la terra. Il Papa lo sottolinea con forza nel messaggio per la prossima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
Potente l'appello di Francesco ad ascoltare il grido di chi è vittima dell'ingiustizia ambientale e climatica per porre fine ad una guerra insensata che sta distruggendo il pianeta e realizzare insieme Chiesa, società e istituzioni un mondo più sostenibile ed equo. La giustizia, dice il Papa in questo messaggio, è essenziale alla vita dei figli di Dio come l'acqua lo è per la sopravvivenza fisica dell'uomo e dell'ambiente. Per cambiare rotta occorre, scrive ancora il Santo Padre, che il cuore dell'uomo, quello del creato e quello di Dio battano all'unisono. Quella portata avanti contro l'ambiente, sottolinea ancora, è una vera e propria guerra che condiziona negativamente l'anelito verso la giustizia e la pace. E come nella Laudato Si, Francesco insiste ancora sulla conversione ecologica, che parte dal cuore, ma deve estendersi ad ogni ambito della vita. Dobbiamo decidere di trasformare i nostri cuori, i nostri stili di vita e le politiche pubbliche che governano le nostre società.
Parte del creato ferito è l'Emilia-Romagna, colpita dalla recente alluvione. Nella regione è attesa la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per vedere in prima persona le conseguenze delle devastanti inondazioni di questo fine settimana. La Presidente sarà accolta dalla Premier italiana Meloni e dal Presidente della Regione Bonaccini. Alle 16.30 la dichiarazione congiunta alla stampa. In aula Paolo VI il Papa ha parlato ai partecipanti all'incontro nazionale dei referenti diocesani del Cammino Sinodale Italiano che ieri in questo stesso luogo si sono ritrovati con i propri vescovi per una nuova tappa del percorso. Francesco ha invitato a continuare nell'ascolto reciproco favorendo la corresponsabilità ecclesiale perché la Chiesa sia una casa aperta a tutti. Il servizio di Antonella Palermo.
Nei desideri del Papa c'è una Chiesa che superi ogni forma di autoreferenzialità e si lasci interpellare dalle inquietudini della storia. L'autoreferenzialità è una vera malattia, dice Francesco, e diventa terribile se finiscono i laici a promuoverla. Dare voce a giovani, donne, poveri, a chi è ferito, arrabbiato, finché la loro presenza resterà sporadica, sarà una Chiesa di pochi.
Così possono trovare posto quanti ancora faticano a vedere riconosciuta la loro presenza nella Chiesa, quanti non hanno voce, coloro le cui voci sono coperte se non sentite o ignorate, coloro che si sentono inadeguati, magari perché hanno percorsi di vita difficili o complessi, e tante volte sono scomunicati a priori.
Superare burocrazie e formismi che appesantiscono la Chiesa e quel neoclericalismo di difesa che serpeggia nelle comunità. Il sinodo non lo facciamo noi, ma lo spirito. Noi lo percepiamo come disordine, ma è armonia.
In precedenza il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, ha celebrato in San Pietro la Santa Messa a conclusione della 77ª Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Coraggio e unità, le parole che hanno fatto da leitmotiv nell'omelia. Coraggio che solo l'amore può generare in noi e unità come comunione causata dall'azione dello Spirito e dalla nostra docilità a lasciarci guidare da Lui. Lo avete sentito nei titoli da inizio settimana, la regione russa di Belgorod è sotto i riflettori per gli attacchi verificatisi nella giornata di lunedì 22 maggio. Con il passare delle ore si moltiplicano rivendicazioni e dichiarazioni talvolta discordanti. Washington indaga sull'eventuale utilizzo di armi americane nell'area. Sentiamo Andrea De Angelis.
Da un lato il Ministero della Difesa russo che aveva detto come le milizie armate che lunedì hanno attraversato il confine tra Ucraina e Russia siano state respinte e sconfitte, dall'altro le stesse milizie che definiscono un successo l'attacco a Belgorod. Mosca sostiene inoltre che le milizie siano formate da ucraini, ma gli attacchi sono stati poi rivendicati da combattenti russi in opposizione alla presidenza Putin. E grandi convogli militari russi hanno attraversato questa notte tutte le città di Starobelsk, Lugansk e ancora la regione ucraina al confine con la Russia. Lo fa sapere Kiev, che sottolinea come questa decisione di rafforzare il confine porti a un indebolimento delle difese in prima linea nel Lugansk e nel Donetsk. Infine, gli Stati Uniti stanno indagando per accertare se le apparecchiature americane siano state usate nelle incursioni di oppositori russi a Belgorod.
Oggi giornata mondiale dell'Africa. 60 anni fa, nella data odierna, fu fondata l'Organizzazione dell'Unione Africana. Sofia Ruda ha chiesto a padre Giulio Albanese, missionario comboniano, cosa rappresenta questa giornata.
È un'occasione per fare memoria delle Afriche. Uso il plurale perché è un continente tre volte l'Europa. Da una parte ricordare col cuore e con la mente tutte le ingiustizie e le sopraffazioni che sono avvenute in epoca coloniale, guardando però in un atteggiamento positivo, costruttivo al presente e soprattutto al futuro. Questa umanità dolente del terzo millennio ha un destino comune. Peraltro questo è un concetto che Papa Francesco ha ben espresso nella sua ultima enciclica sociale, Fratelli Tutti.
Cosa si può fare per garantire la pace in questo momento?
Una delle sfide dal punto di vista proprio della cooperazione è quello di sostenere associazioni, gruppi, movimenti impegnati proprio nell'affermazione del diritto di cittadinanza, nella promozione della pace, della riconciliazione. E da questo punto di vista dobbiamo ricordare l'impegno straordinario delle chiese cristiane, in particolare della Chiesa Cattolica, che davvero ha fatto la scelta degli ultimi di stare dalla parte della gente.
Stati Uniti, il governatore della Florida Ron DeSantis ha annunciato la sua candidatura alla presidenza, dovrà dunque vedersela con Trump per le primarie del Partito Repubblicano. Diego Laudato ha chiesto a Mattia Diletti, docente di scienza politica all'Università La Sapienza, un commento su questo annuncio.
Ron DeSantis è un trumpista senza gli eccessi del trumpismo, è un politico molto più giovane di Trump ed è considerato un politico di successo perché ha garantito che la Florida diventasse uno stato repubblicano. Dal punto di vista del profilo politico è molto simile a Trump, aggressivo, conservatore. La cosa che vuole dire DeSantis è che c'è bisogno di aria nuova, però dal punto di vista politico le differenze sono veramente poche.
Quale sarà il ruolo dei social network per questa nuova campagna elettorale?
DeSantis dovrà cercare di conquistare anche repubblicani dubbiosi, più moderati, quindi dovrà in qualche modo differenziare il suo profilo e sarà fondamentale per lui utilizzare questi canali con una audience più larga rispetto a quelli che utilizza Trump per coinvolgere nuove basi elettorali. La presenza di Musk può voler dire anche che ci sarà un investimento economico di un certo tipo di corporation, di attori privati sulla campagna elettorale di DeSantis. Questo è un segnale che viene dato anche a Trump da alcuni settori economici.
Torniamo in Italia, sono state rilevate 17.130 denunce di scomparsa di minori solo nel 2022, di cui oltre 14.000 hanno riguardato la fascia d'età tra i 15 e i 17 anni. Questi alcuni dei dati del dossier di Telefono Azzurro dal titolo I bambini invisibili, presentato a Roma. E infine parliamo dell'arte nello sport, che abbatte le barriere. Ieri pomeriggio ai Musei Vaticani il dialogo tra la direttrice Barbara Iatta e le campionesse della nazionale italiana pallavolo audiolese Silvia Bennardo e Claudia Gennaro. L'incontro, ispirato dalle parole del Papa "quando lo sport ti fa più nobile", è stato promosso da Atletica Vaticana e dal Dicastero della Comunicazione e quello della Cultura e dell'Educazione. Sentiamo Paolo Ondarza.
Una metafora della vita, lo sport è un'arte e la sua bellezza batte le barriere del pregiudizio, insegna ad accogliere il limite. La direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, dialoga con due campionesse della nazionale italiana pallavolo sorde, Silvia Bennardo e Claudia Gennaro. Lo sport è bellezza e armonia, secondo Barbara Iatta, che fin da giovane è stata pallavolista e dallo sport ha appreso tanto per la vita e la professione.
Credo che il gioco di squadra sia fondamentale. L'impegno è l'altra cosa e la grinta, non mollare mai.
La campionessa Silvia Bennardo consiglia a tutti di praticare sport, grazie al quale, dice, ho imparato ad accettare i miei limiti.
Lo sport mi ha aiutato anche a relazionarmi con le persone, mentre prima, non accettando la mia solità, facevo fatica.
Da parte sua il prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, mette in luce l'universalità del linguaggio dello sport.
Io penso che questo incontro ci dica che sempre si può trovare qualcosa che ci unisce, sempre si può trovare un modo per dialogare.
È tutto per questa edizione. Da Gabriele Di Domenico in regia, da Giancarlo Lavella, buon proseguimento di giornata all'ascolto della Radio Vaticana.